Radio Immagina.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Sara Guabello, dalla mia socia in questa occasione Francesca D'Ulisse. Benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Latinoamericana, la nostra rubrica di approfondimento sul Sud America che inevitabilmente, anche se ci sono vari sussulti nel subcontinente americano, però la notizia più interessante continua a restare quello che sta accadendo in Brasile.
Benvenuti anche da parte mia alla 17ª puntata di Latinoamericana, la rubrica, come diceva Sara, di notizie, approfondimenti, curiosità e appuntamenti sul nostro estremo occidente, l'America Latina. È proprio così, torniamo a parlare del Brasile dopo che Radio Immagina ha dedicato con ospiti ed esperti due puntate della sua programmazione nell'ultima settimana. Ebbene sì, torniamo a parlare di Brasile avendo fatto decantare un po' la situazione, anche se, bisogna dirlo, questi ultimi giorni sono stati ricchi di novità e di notizie. Il mondo aveva puntato gli occhi sul Brasile lo scorso 1° gennaio, quando con una cerimonia piena di pathos e di simboli, il presidente Lula aveva cominciato il suo terzo mandato. Si era parlato in quella circostanza di come ricostruire il Brasile dopo 4 anni di governo di Bolsonaro. Si era parlato di programmi sociali, di crescita economica, di giustizia sociale, di salvaguardia dell'Amazzonia e di sviluppo sostenibile. Appena una settimana dopo, l'8 gennaio, il mondo intero parlava di Brasile come di un paese attaccato nelle sue fondamenta democratiche, di un paese ferito dalla furia di golpisti senza scrupoli, di attacco alla democrazia da parte dei seguaci di Bolsonaro, disposti a tutto pur di non consentire a Lula e al suo governo di fare quello per cui erano stati legittimamente eletti dal popolo, cioè governare il gigante latinoamericano per 4 anni. Chi ha seguito i notiziari e la stampa italiana e internazionale sa che ci sono stati arresti eccellenti. L'ex ministro della giustizia di Bolsonaro, Torres, che il governatore del distretto federale, dove si trova la capitale Brasilia, è stato sospeso per 90 giorni. Che sono state arrestate più di 600 persone per gli attacchi ai palazzi dei poteri. Che in 10 stati della federazione sono stati arrestati alcuni dei presunti finanziatori del golpe. Che il governo brasiliano ha chiesto un'indagine su Bolsonaro per tentato golpe e molte altre notizie che non sto qui a ripetere. A una settimana dagli eventi, molte sono però le domande alle quali proveremo con i nostri ospiti a dare risposta. In primo luogo, era possibile prevenire il tentativo di golpe? Pare che l'intelligence brasiliana avesse notizie in merito. Possibile che non si siano attivati i meccanismi per prevenire quello che è successo? Possibile che la Polizia Nazionale di Brasilia sia stata incapace di fronteggiare gli insorti? Ci sono stati forse agenti collusi con i manifestanti? Com'è possibile che decine di migliaia di persone abbiano avanzato quasi indisturbate sino alla Piazza dei Tre Poteri per devastare i palazzi delle istituzioni? Qual era il vero obiettivo degli assalitori? Una cosa tra queste è però certa. Il mandante politico di tutto quello che è avvenuto a Brasilia domenica 8 gennaio ha un nome e è Jair Bolsonaro. Sembrerebbe confermare questa tesi il ritrovamento in casa dell'ex ministro di Bolsonaro Torres, che abbiamo detto è agli arresti, il ritrovamento di un piano elaborato dall'ex presidente Bolsonaro per ribaltare il risultato delle elezioni. Proviamo a dare qualche risposta con i nostri ospiti. Lo presenti tu, Sara, il primo?
Certo, e diamo il bentornato, un caloroso bentornato a Roberto Vecchi, professore di lingua e letteratura portoghese all'Università di Modena e di Reggio Emilia. Grazie per aver accettato il nostro invito, Vecchi.
Grazie mille, e preciso solo che è l'Università di Bologna.
Ah, mi scusi, ho fatto un errore e mi scusino anche gli ascoltatori. Vabbè, siete confinanti, via.
Certo, e amici, certo.
Soprattutto amici.
Professor Vecchi, benvenuto anche da parte mia e ci scusi per questo piccolo qui pro quo.
Figuriamoci.
Allora, io ho fatto un breve riassunto di queste 2 settimane brasiliane. Io ti chiedo, che idea ti sei fatto dei fatti di Brasilia e qual era a tuo avviso il vero obiettivo degli assalitori bolsonaristi?
Beh, questa è una domanda a cui non è facile rispondere, perché nonostante tutto siamo ancora molto, molto vicini rispetto agli eventi su cui stiamo ragionando. E io credo, forse più ottimisticamente rispetto ad interpretazioni come quelle di tentato colpo di Stato, eccetera, che sia trattata di una manifestazione di protesta, di fortissima protesta, di contenuto eversivo sicuramente, si può eccepire sull'uso del termine terrorista, ma sul fatto, sulla sua natura eversiva sicuramente si può assolutamente convenire, legata alla, è stato detto molto bene, c'è cioè un mandante o un regista che è costituito dall'ex presidente del Brasile, ma io la vedo come una manifestazione di proteste, di violenza e di risentimento, non legata ad un progetto vero e proprio di colpo di Stato. Credo sia stata una bruttissima pagina della storia brasiliana, ma allo stesso tempo la leggo anche come una specie di positivo superamento di un crash test della democrazia. E in questo caso ha vinto la democrazia, cioè la democrazia brasiliana ha tenuto. Credo per due ragioni. La prima è che non c'era, a mio avviso, un supporto istituzionale dell'esercito, delle forze armate, anzi, delle forze armate. Chiaro, come dire, soggettivamente penso che una componente significativa delle forze armate brasiliane è contraria ad un governo retto da Lula, ad una presidenza come quella di Lula, ma allo stesso tempo credo che non ci sia stato il supporto istituzionale delle forze armate, e questo spiega perché si sia trattato in fondo di una esplosione di rabbia devastante, violenta, ma senza un vero disegno o una strategia politica. Il secondo elemento importante è stata la grandissima, a mio avviso, capacità di Lula di riuscire a trasformare in occasione di costruzione politica gli effetti di questo devastante assalto. Questo, il combinato di queste due cose, credo aiuti a capire un po' quello che è successo, e il giudizio che si può dare è un giudizio, diciamo così, politico. La reazione politica che c'è stato, senz'altro, abbia, forse sembra un paradosso, ma ha creato condizioni nuove anche nel contesto brasiliano.
Ha rafforzato la presidenza di Lula, la sua leadership anche in campo internazionale, forse ha aumentato la legittimità di questa presidenza.
Assolutamente, non c'erano mai stati nella storia consensi istituzionali così ampi tra i 30 i governatori degli stati brasiliani, tutti senza eccezione, le istituzioni principali del paese, cioè il Senato, la Camera, il Supremo Tribunale Federale, il Supremo Tribunale Elettorale. C'è stata complessivamente una, diciamo così, messa in sicurezza del valore della democrazia. E questo, secondo me, diciamo, da una situazione sicuramente negativa e traumatica, l'effetto che ne è risultato è un effetto di rafforzamento delle istituzioni e anche il rafforzamento della presidenza Lula.
Roberto, due puntate fa nella trasmissione di Latinoamericana abbiamo parlato con Marina Sereni ed Andrea Mulas dello stato di salute della democrazia in America Latina. Mai puntata, devo dirlo, fu più profetica alla luce dei fatti di Brasilia. Eravamo giunti alla conclusione che le democrazie nella regione sono quanto mai fragili e soggette a tensione. Certo, non potevamo immaginare, dopo l'autogolpe in Perù, di trovarci di fronte a un nuovo tentativo di sovvertire con la forza. A tuo avviso, lo hai già un po' detto, ma ti chiedo meglio di precisarlo, qual è lo stato di salute della democrazia e delle istituzioni in Brasile?
È una bella domanda. Lo stato di salute, diciamo, potrebbe essere migliore, ma potrebbe anche essere peggiore, io credo. Credo che qui non si tratta di un malato stazionario, ma diciamo esiste una fragilità. La fragilità della democrazia brasiliana è una fragilità sistemica legata alla sua stessa Costituzione, che in un qualche modo, essendo una Costituzione che esce da un momento, da un lungo periodo autoritario, è una Costituzione che delega poco potere a qualunque attore politico. Per questo c'è una debolezza costitutiva, lo vediamo per esempio nei movimenti che avvengono tra i partiti, quando al termine di un'elezione ci sono dei cambiamenti sostanziali di movimenti, di fuoriuscite, di adesioni, soprattutto verso il vincitore. Quindi c'è una fragilità che è in qualche modo, diciamo così, costitutiva della democrazia brasiliana. In questo caso però l'elemento secondo me importante dall'85, cioè dalla fine della dittatura militare, è segnalare che un movimento di eversivo come quello che si è manifestato l'8 gennaio non ha ottenuto, che probabilmente non aveva, diciamo, chiarissimo un progetto di costituzione di una svolta autoritaria in Brasile, si è schiantato contro un muro. Il muro è stato quello delle istituzioni. Quindi, accanto a quell'immagine di debolezza che prima davo, bisogna mettere, secondo me, però, anche un'immagine di forza. È chiaro che è una forza che che non risolve tutti i problemi. Ecco, io capisco il senso della domanda, cioè se la domanda è: la democrazia brasiliana ha tenuto? La risposta è sicuramente sì. Se la democrazia brasiliana terrà, io credo di sì. Esistono però ancora dei passaggi molto delicati. La mia idea è che quello che è avvenuto l'8 gennaio aveva una orchestrazione, una regia, ma che non aveva chiarissimi gli elementi fondamentali per una vera sovversione dell'ordine democratico. Quindi è andata avanti un po' così, diciamo, su un'onda di violenza e di rabbia.
Forse anche in Sud America non è proprio più stagione di colpi di Stato militari, che sono quelli che si danno un po' per scontato così, forse senza più seguire invece l'evolversi di quello che succede nei paesi del Sud America. Grazie a Roberto Vecchi, professore di lingua e letteratura portoghese all'Università di Bologna. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie mille.
E noi invece continuiamo il nostro ragionamento con una nuova ospite e diamo il benvenuto a Ghislaine Marins, responsabile del PT, del Partito dei Lavoratori, il partito di Lula, in Italia. Benvenuta Ghislaine.
Salve Francesca e salve a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
Benvenuta anche da parte mia, Ghislaine. Tu hai seguito dall'Italia i fatti di Brasilia. Io ti chiedo, quali sono state le reazioni del PT in Brasile e in Italia?
Allora, in Brasile ci sono state tantissime reazioni trasversali dai sindacati, dai movimenti sociali, dai partiti, e c'è stata anche una copertura giornalistica abbastanza importante che ha permesso alla popolazione di capire la gravità di quegli atti. In Italia noi ci siamo attivati subito, siamo stati contattati da diverse realtà, siano politiche che sindacali dei movimenti, siamo stati davanti al consolato brasiliano a Roma il 9 gennaio, il giorno dopo quei brutti fatti accaduti a Brasilia. Una commissione di deputati del PD è stata ricevuta all'ambasciata del Brasile in occasione in cui hanno consegnato una lettera di sostegno alla democrazia brasiliana. Io ero presente in questa commissione, c'era anche un rappresentante della CGL E oggi alle 18 a Bologna, appunto, ci sarà un'altra manifestazione importante, sempre abbiamo già assicurato il sostegno dei partiti, della CGIL, di AMPI e di diverse associazioni civili che si occupano della questione brasiliana. Quindi è presente e sono molto attenti.
Una curiosità, Gislaine, un nome su tutti ha assunto una particolare rilevanza in Brasile e nelle cronache di tutto il mondo, il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes. I principali atti contro i golpisti portano infatti la sua firma. E, inevitabile, da parte dei bolsonaristi sono molte le critiche per questo al suo operato. La mia domanda è, in passato questo giudice si era particolarmente distinto per atti a sostegno delle istituzioni democratiche o è un nome nuovo nel panorama brasiliano?
No, Alexandre de Moraes è un nome consolidato nel panorama brasiliano, sia istituzionale che politico. Lui è stato un funzionario di Stato, è stato procuratore, poi è passato alla politica nel senso che è stato invitato a fare l'assessore alla sicurezza dello Stato di São Paulo, più recentemente ha fatto il ministro della giustizia di Michel Temer dopo che c'è stato l'impeachment di Dilma Rousseff e finalmente è stato nominato perché nel sistema giuridico brasiliano funziona a nomina. I ministri del Supremo Tribunale Federale, la nostra Corte Suprema, vengono nominati dal Presidente. Lui è stato nominato da Michel Temer, quindi ha lasciato la carica politica e è tornato, diciamo, a questa funzione legata al potere giudiziario. Quindi è un nome molto conosciuto. Quello che accade, che mi lascia un po' perplessa, ma a tanti, non è tanto il fatto che sia Alexandre de Moraes a firmare. Alexandre de Moraes in questo caso firma perché lui è stato nominato dai suoi pari presidente della Corte Suprema. Ci sono dei meccanismi interni che determinano poi una carica che ha una durata ovviamente limitata nel tempo. In questo momento capita a lui, cioè spetta a lui firmare i documenti che arrivano lì. Lui, alla fine riceve gli attacchi personali, ma i veri attacchi sono istituzionali. Cioè, prima di Alexandre de Moraes c'erano già dei movimenti bolsonaristi che con la presenza anche dell'ex presidente Bolsonaro davanti alla Corte Suprema innalzando gli animi è contro l'istituzione. Quindi non è Alexandre de Moraes il vero bersaglio. Lui è il nome più evidente, ma le cose non stanno così. E questo attacco dell'8 gennaio, purtroppo, non è un attacco a una persona, non è un attacco a Alexandre de Moraes, non è un attacco a Lula personalmente, è un attacco alle istituzioni. Quindi bisogna ripetere un attimo la bussola, no? Enfatizzare questo aspetto, perché io ho paura che si inneschi di nuovo un meccanismo che è molto caratteristico della nostra cultura, che è il personalismo. Si fa presto a rendere un giudice un eroe, come era accaduto con Moro, poi subito è caduto in disgrazia, e adesso il bersaglio di turno è Alexandre de Moraes e quindi dobbiamo guardare meglio le istituzioni. Lui non sta facendo nessun atto illegale, non ha preso nessuna decisione così di sana pianta, lui segue assolutamente le procedure, sono procedure molto difficili, si può anche a volte dire che un giudizio, anche se ha seguito tutta la prassi legale, finisce per essere ingiusto, come è stato nel caso di Lula e di Dilma Rousseff, ma soprattutto di Lula, però c'è una differenza nel DNA, diciamo, della estrema destra che vuole distruggere le istituzioni e la sinistra che, nonostante a volte dei giudizi ingiusti, hanno seguito l'iter della giustizia, hanno seguito l'iter del tribunale, hanno dimostrato le loro ragioni, si sono assoggettate a quelle che sono le regole dello Stato. Quindi è molto importante sottolineare questo aspetto. Lula non è scappato da nessuna parte, ha accettato la condanna anche se lui era sicuro, i suoi avvocati hanno continuato a cercare di dimostrare le sue ragioni, la sua innocenza. Ha fatto 580 giorni di carcere perché lui crede veramente nelle istituzioni e credeva e crede che rafforzando le istituzioni si rafforza la democrazia e si migliora anche negli errori.
Certo, era quello che ci diceva anche il nostro ospite precedente, il professor Roberto Vecchi, come alla fine questo assalto ai palazzi dei poteri, alla piazza dei tre poteri stia finendo per rafforzare invece le istituzioni democratiche, come è proprio nel segno della politica di Lula. Ringraziamo Ghislaine Marins, responsabile per l'Italia del PT, del partito Dos Trabalhadores. Grazie mille.
Grazie a voi ancora dell'opportunità di chiarire su questi aspetti. Grazie tante.
Allora, noi finiamo questa puntata di Latinoamericana così, ci diamo appuntamento come al solito fra due settimane. Un saluto a tutti e a tutti da Sara Guabello
e da Francesca D'Ulisse.
Ciao!
Radio Immagina, dalla parte delle persone.